Bentornati a MLS Italia Podcast, il primo podcast in italiano sulla Major League Soccer, il campionato nordamericano dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, in collaborazione con The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano. Oggi, per questa 14ª puntata, qui con me è Max Cristina, direttore di MLSsocceritalia.com, c'è Cristiano Mengifaran.
Salve, salve a tutti coloro che ci ascoltano.
E un grandissimo ritorno a Alessandro Cappelli.
Ciao a te Max e ciao a tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovati, siamo appunto là per i veri calciofili come noi. Avete visto qualcosa in questa settimana, questo doppio appuntamento di MLS tra l'infrasettimanale e weekend? Ci sono stati dei grandi gol e soprattutto dei risultati sorprendenti. Inizio da te Cristiano, hai visto qualcosa a parte Okonkwo, la grande doppietta infrasettimanale con un gol all'incrocio dei pali di Camara?
Assolutamente. Monreal si conferma squadra a doppia trazione, nel senso che una la vince anche con un certo merito, un'altra la perde. Dopo il successo infrasettimanale è venuta poi la sconfitta con Atlanta. Però oggi, proprio parlando con Alessandro, dicevo che si vedono i risultati di Remy Gard. Cioè, Monreal, nonostante secondo me abbia dei limiti di roster, però finalmente esprime un gioco quadrato, poi gli va bene, gli va male, però esprime un gioco. Ho notato anche un'altra cosa, mi sono soffermato sui New York City che hanno portato a casa questa vittoria 4-2 con Philadelphia dopo essere andati in svantaggio, che anche New York, che sta vivendo una fase difficile, ha dimostrato davvero un bel gioco con una squadra a Philadelphia che questa volta ha solamente, secondo me, peccato di troppa fiducia, perché davvero Philadelphia sembra una squadra, stranamente, visti i pronostici di inizio anno, quadratissima.
Sì, New York City che tra l'altro ha preso un rinforzo che troverete sul nostro sito, raccontato benissimo da, proprio da te Cristiano. Ma a proposito di squadre che sembravano in grossa difficoltà, invece stanno volando, per la gioia di Alessandro, c'è San José di Almeida, che nel Cali Classico contro LA Galaxy ha portato a casa un 3-0 più che meritato, a quanto si è visto.
Non solo meritato, ma anche bellissimo da vedere, perché San José nelle ultime giornate è davvero una squadra in palla, è una squadra in formissima, gioca bene, vince, è riuscita a chiudere le ultime due giornate, quindi quella infrasettimanale con Houston e quella con i Galaxy, con insomma 5 gol segnati, un vacuo in netta ripresa, no? Casaspili, designated player, che sappiamo è mancato a inizio stagione, insomma le sue prestazioni erano molto al di sotto delle possibilità. Adesso che si è ripreso, San José sta crescendo, ovviamente ha avuto quelle che ha Wondolowski. E adesso parliamo della miglior squadra della Western Conference nelle ultime 10 giornate.
Lo dicono i numeri, Cristiano, c'è internet.
Sì,
non possiamo dire niente.
Chapeau a Matias Almeida, davvero.
Che ci ha sorpreso tutti. In questo momento è una squadra che meriterebbe i playoff e anzi, forse è una squadra che nessuno vorrebbe affrontare i playoff. Poi è chiaro, è ancora da capire quale delle due versioni ci arriverà, perché se dovesse arrivare una copia della squadra d'inizio stagione, allora diventerebbe la squadra materasso della post-season subito.
No, certo, quello sì. Poi in questo doppio turno è l'unica squadra che è riuscita a raccogliere 6 punti, visto che appunto ha raccolto, come ricordavi tu, 2 vittorie, ottenendo 2 clean sheet, che pensando all'inizio anno, quando prendevano una media di 3 con la partita, Era una cosa difficile da prevedere.
Contro due formazioni, insomma, due squadre della Western Conference, Houston possiamo considerarla a questo punto anche una diretta concorrente, no, per un posto ai playoff. Se è lei, insomma, la diamo per scontata, Houston forse un po' meno.
Sì, Houston, che noi stiamo seguendo da tante puntate, Cristiano, si sta confermando una squadra totalmente poco continua, nel senso alterna grandi risultati a prestazioni incolori come le ultime. Adesso è anche rimaneggiata da qualche convocazione in Gold Cup, però continua a fare La poca continuità il suo credo, purtroppo.
Sì, assolutamente, è uscita anche nella Coppa Nazionale che deteneva fin troppo presto, è uscita forse per essere una squadra che deteneva il trofeo. Da segnalare sicuramente il festeggiamento fin troppo, forse eccessivo per il gol di Quintero, proprio simbolo di una squadra che cercava in un certo qual modo di rilanciarsi. E lo stesso si può dire della cugina dell'West, diciamo, del selvaggio West, Real Salt Lake, altra squadra a trazione centro e sudamericana che comunque sta lì appaiata all'ottavo posto a 23 punti, una squadra che a questo giro ha portato a casa un risultato positivo che però continua come Houston a mantenere un andamento altalenante.
Invece leggendo, cioè leggendo, avendo visto i risultati, anche vedendo delle immagini dove non sono riuscito a seguire la partita, non so, mi sorprende di più i New England Revolution, che comunque hanno conquistato 4 punti, 3 contro Houston e 1 contro Philadelphia, oppure mi ha sorpreso di più la magia di Rooney, che ha fatto un gol incredibile da oltre la prima, dalla propria metà campo, oppure non so, questo Orlando che continua. Cioè, no, continua a vincere. Ha, diciamo, peggiorato la situazione di Columbus, che proprio di ottenere una vittoria proprio non è intenzione. Ci sono stati risultati strani, anche se, forse lo stavo dimenticando, ma è un errore mio: Colorado 1, Los Angeles Football Club 0. Lascio questo silenzio perché si commenta da solo.
Scusatemi il caldo e devo fare il mio solito erratacorice. Ho detto Quintero, volevo dire Seres, mi è venuto Quintero, Riseren, mi è venuto Quintero, Darwin
La
Seres.
Ceres dovremmo perdere tutti una questa
La Seres sì,
volta.
ci vorrebbe. No, a me, diciamo oggi, sempre parlando con Alessandro, ricordiamo che lavoriamo sulla stessa scrivania, perciò parlando, dicevo che comunque la Cura Arena non mi sorprendeva più di tanto, nonostante anche i New England non siano una squadra, diciamo, con una rosa così competitiva, però secondo me Arena è ancora uno che in Major League può fare la differenza. Orlando sì, ok, però come dicevamo, Columbus sta vivendo un momento veramente difficile che dà ragione a un detrattore di Caleb Porter come il nostro amato Sebastiano. E così come dall'altro lato sta vivendo un momento veramente difficile, e lo dicevamo sempre oggi io e Alessandro, perdonaci per questo dualismo di questa puntata, Max, e Peter Vermes forse a Kansas City, nelle due Kansas City, forse è giunto il momento anche lì di cambiare aria.
Sì, di qualcosa si è inceppato. Ma invece, Alessandro, quando hai visto il gol di Rooney, cosa hai pensato? Il primo gol di Rooney, quello contro
Certo.
da 50 metri.
Prima di tutto, mani nei capelli, anche se li ho tagliati e sono cortissimi, però mani nei capelli. Perché ovviamente il gesto tecnico, però devo dire, non è forse la cosa più sorprendente di questa giornata, perché quello è sempre Rooney, quindi insomma ricordiamo l'azione della scorsa stagione, quella in cui recupera palla con la sua porta sguarnita in scivolata da metà campo, crossa per l'assist vincente, no? Quindi Rooney ci ha abituato, insomma, a giocate di questo tipo, soprattutto nella sua metà campo, in un certo senso. Ma la cosa più sorprendente, ragazzi, è Colorado. Cioè, è chiaro che ci sono mille attenuanti e ci possono essere mille spiegazioni, però è un testa coda e come tale va considerato, non si scappa.
Sì, non avrei messo neanche un euro, sono sincero, sulla vittoria di contro Los Angeles, e credo di non essere, che non sarei stato l'unico.
Comunque mi piacerebbe
Assolutamente.
vedere una puntata di South Park con i Rapids protagonisti, magari ragazzi, questo Rapids che cala e loro amanti del soccer, non so, cioè, mi piacerebbe.
Colorado che nel 1-0 contro Los Angeles è stato protagonista involontario del nostro argomento principale di questa settimana, che sono un po' i limiti della MLS, trattati molto velocemente, nel senso parliamo di un episodio in particolare che a me ha molto colpito e anche abbastanza fatto arrabbiare, ma perché per altri c'è niente di che, però è una cosa che secondo me non va un po' contro i valori dello sport. Sto parlando di Portland, di Montreal, di Portland, 2-1 nell'infrasettimanale, doppietta di Okonkwo per canadesi, dove leggendo già nel pre-partita tutti si aspettavano e sapevano che Savarese avrebbe schierato una squadra completamente fatta di riserve, o comunque 9/11 di riserve. Hanno proprio chiamata scheduled losses, in italiano sconfitta programmata, come dire, visto che abbiamo due partite nel giro di pochi giorni, lascio i big, non gli faccio fare la trasferta, gli lascio belli a riposo per la partita del weekend. Che va bene tutto, se ci sta, anche in Italia l'abbiamo visto sinceramente, anche se diranno di no. Ma mi ricordo tipo di un paio di volte di Juventus-Sampdoria con Giampaolo che fa giocare le riserve a Torino, come dire, tanto l'abbiamo persa, chi se ne frega. È una cosa che...
Napoli in Europa League per anni lo ha fatto.
Anche sì. Lo dico, da voce a tutti quelli che dicono che il campionato senza promozione e retrocessione toglie un po' di spettacolo, un po' di sana competizione. Non so voi come la vedete, io non sono favorevole alle Pro Rel, lo sapete benissimo, ma quando succedono queste cose proprio così spudorate è qualcosa che fa male da vedere, e sto parlando di Colorado anche perché i Los Angeles Football Club sono scesi anche loro in campo con una difesa totalmente rimaneggiata, ma per scelta, non per infortunio. Meno di Portland, che lì è stato veramente clamoroso, comunque forse è più un turnover normale quello di Los Angeles. Però la cosa di Montreal sinceramente mi ha lasciato un po' di amaro in bocca. Non so tu, Cristiano, come l'hai vissuta?
Vabbè, l'ho vissuta bene perché hanno vinto i Montreal Impact, quello sicuramente. Però, allora, io...
È un limite del MLS questa cosa.
Sicuramente è un limite, perché se parliamo di agonismo non è mai una cosa bella fare una cosa del genere e programmarla. Però diciamo, se di limite vogliamo parlare, ci sono delle attenuanti. Come te, io non sono favorevole alle prorelle, anche perché parliamo di un numero di squadre che è impensabile per i campionati europei, quindi alla fine, se vogliamo, la concorrenza c'è e ce n'è parecchia. Sicuramente non c'è quella tensione, ecco, che tu dici ok, io perdo le partite, però non è bello, soprattutto per un pubblico come Portland, poi non arrivare ai playoff. Ricordiamolo che proprio la città di Portland lo visse l'anno dopo aver vinto la MLS Cup. Però poi c'è un fattore, ed è un fattore prettamente fisico, quello delle trasferte infinite. Questi calciatori sono sottoposti a uno stress psicologico, al jet lag, anche fisico, che magari da noi non accade nemmeno durante la Champions League, se non all'inizio nelle trasferte verso gli ex paesi sovietici per la maggior parte, e poi viceversa anche delle squadre ex sovietiche nel resto d'Europa. Quindi di per sé è un limite, tra virgolette, ecco, fatemi passare il termine, giustificabile, soprattutto se messo in campo poi da un allenatore che ha vissuto tutta la sua vita calcistica sia da calciatore che da tecnico negli Stati Uniti d'America, che quindi conosce bene che quali sono i limiti fisici. Un allenatore che adesso non sta in buone acque come classifica, ma che secondo me arriverà ai playoff.
Ha certo tempo per recuperare. Quello che dicevo io è che va bene, è vero, secondo me la storia delle trasferte, infatti secondo me un altro limite è quello di far fare tante partite in così pochi giorni, ma il fatto che lo sapessero tutti a Portland che non avrebbero giocato tutti i big, cioè tutti insieme li hanno lasciati fuori, cioè non è che dici
sì, Andrea Stattinella
e Valeri e Fernandez, ha lasciato fuori tutti.
No, tutti.
È una cosa che non so tu, Alessandro, quando hai visto la formazione, magari anche in chiave fantasy, come l'hai presa?
Quello male, male. Però ecco, sarei più, come dire, su una posizione moderata come Cristiano, nel senso che è comunque qualcosa che viene smorzato da tanti fattori. Quello dei viaggi è uno di questi, quello del calendario fitto è un altro fattore, ma anche la contemporaneità della Gold Cup, che insomma accorcia le rose sostanzialmente.
Della Copa America pure.
Della Copa America ovviamente, e non solo. poi direi che fa parte un po', se vogliamo, del retaggio culturale americano, perché è una cosa che succede anche in altri sport, succede ad esempio spesso nella NBA, soprattutto con i giocatori più anziani, perché lì si gioca ogni 2 giorni mediamente, e quindi i giocatori vengono lasciati a riposo, soprattutto in caso di back-to-back, quindi di partite in 2 giorni consecutivi, e con trasferte lunghissime. È chiaro che, come giustamente hai sottolineato anche tu, Max, poi c'è da dar conto a tifosi, giornalisti, insomma, a tutti quelli che guardano il calcio con passione, e non, insomma, è difficile poi accettare che ecco, si vada in campo per non giocare,
Sì,
sostanzialmente,
esatto,
se
lì è la
vogliamo metterla in
questione.
maniera crudele.
Sì, più che altro c'è da dar conto anche agli avversari, che comunque non dico che hai regalato 3 punti a Montreal, anche perché se li hai dovuti sudare e se li hai conquistati con un gol all'incrocio dei pali di Okonkwo, che a Bologna avrebbero pagato per vedere un gol così. C'è una questione che quindi passa all'altro limite, secondo me, rimanendo in zona partite così. Cioè, il calendario anche adesso ovviamente noi parliamo da qua, non siamo dentro fino a un certo punto dei meccanismi. Il fatto di aver interrotto 2 settimane il calendario per la Gold Cup e la Coppa America, che tra l'altro sono ancora tutte e due in corso, e adesso gli hai fatti riprendere a giocare, gli fai fare 4 partite in 2 settimane, quindi una partita in 2 giorni. Cioè, a quel punto, tanto i giocatori che erano via sono ancora via, non è che gli americani sono tornati o gli argentini così. Cioè, non so quanto abbia senso una sosta di 2 settimane, per poi adesso anche. La prossima settimana giocheranno ancora l'infrasettimanale e ancora il weekend. È un continuo, praticamente. Cioè, è un calendario che è studiato nel dettaglio all'inizio dell'anno, ma anche lì va a fare delle trasferte infinite. Vabbè, Portland ha avuto una cosa particolare, lo sappiamo tutti. Cioè, è difficile, penso, comunque da gestire come cosa da quelle parti. Però, un minimo d'attenzione.
Ma sicuramente è come dici tu, nel senso che non ha senso, che hai fatto quattro partite, nel senso che non ha senso, è bellissimo, hai fatto quattro partite, ma hai detto tu, dopo una sosta di 15 giorni, alla fine giocavi, tanto i giocatori sono sempre gli stessi,
Infatti,
però
qua dentro.
forse ci saranno poi delle questioni relative magari ai diritti, alle sponsorizzazioni che obbligano più o meno a dare spazio alle kermesse delle nazionali, però poi a riproporre lo stesso spettacolo a un ritmo normale per loro, ecco.
No, certo, anche perché poi adesso parliamo del mese prossimo, quando nella settimana dello Star Game giocano, prima e dopo giocano. C'è una
Sì, infatti sì.
roba.
Sì.
È un continuo. E invece, cioè, questo comunque non è il limite più grande. Poi ne parleremo magari anche con te, Alessandro, in futuro in una puntata ad hoc in cui daremo spazio anche a tanti che ci scrivono nel gruppo Facebook sui problemi che secondo loro, secondo noi, hanno l'MLS per crescere. Tu da che parte stai? Nel senso, qual è il limite più grosso secondo te, brevemente, dell'MLS che non riesce ancora a esplodere a livello globale?
Ma ce ne sono diversi di limiti che possono essere considerati tali. Uno di questi, se vogliamo ampliare il discorso calendario, è quello di renderlo più simile a quello dei calendari europei, no? Fare settembre, primavera, no? Maggio, anziché l'anno solare, potrebbe aiutare soprattutto per le sessioni di mercato. Ma secondo me un problema ancora più importante, rimanendo in tema mercato che ho appena citato, direi anche il fatto che la Lega prende sempre una percentuale, o quasi sempre una percentuale, dalle cessioni. Per chi ci sta ascoltando e magari non lo sa, la MLS prende una percentuale che varia in base al tipo di contratto, no? Che ha un calciatore, quindi se è un homegrown player, un designated player o ha un altro ruolo sostanzialmente, la MLS prende una percentuale dalla cessione. Questo sostanzialmente complica la situazione per le singole squadre, che quando devono cedere un giocatore spesso hanno difficoltà poi a monetizzare veramente. Ricordo un'intervista di Weston McKennie, no, centrocampista statunitense
Che
dello Schalke, che diceva
ha segnato con Curaçao.
esattamente ingolfato, e lui disse: io andai via dagli Stati Uniti da piccolo, anche perché sapevo che potevano esserci problemi poi ad esplodere no, negli Stati Uniti, perché magari una squadra poi non ti ha difficoltà a venderti, ecco, banalmente.
Se uno dice piuttosto che venderti e prendere poco, ti tengo qua, ti tengo qua. Tanto
Esattamente, esattamente.
su questo argomento sul nostro sito troverete le varie percentuali sulla cessione dei giocatori all'estero. Per fare un esempio, che per chi non lo sa appunto possa capire, quando Almirón è stato venduto a Newcastle per 24-25 milioni di dollari, penso, e una parte, tipo 20, adesso non voglio dire una percentuale sbagliata perché andrei a memoria e non sarebbe giusto. Diciamo che Atlanta non incassò i 24 milioni né interezza, né incassò tipo 18-19, mi pare, non di più.
Così come non incasserebbe cifra piena per Barco, che insomma è il prossimo pare sul possibile partente verso l'Europa, ma dovrebbe essere venduto, che so, a 30 milioni per far avere ad Atlanta veramente una plusvalenza
Plusvalenza, certo.
forte.
Tra l'altro Barco che non andrà a Napoli, almeno non prima di dicembre.
Almeno non ora.
Perché se oltre a questa questione qui che stiamo dicendo, se lo vendessero prima di dicembre ci sarebbe anche una percentuale da dare all'Independiente, che invece da gennaio non avrebbe più Atlanta.
Diciamo che a Napoli non ci si tiene a queste
A Napoli
cose,
sta
a dare
poco.
percentuali, diciamo.
Invece hai parlato del giocatore che ha deciso la partita di Gold Cup con gli Stati Uniti 1-0 contro Curaçao, di cui abbiamo parlato nel nostro sito in questa settimana. Cristiano, la Gold Cup prevede le semifinali Messico-Haiti e Stati Uniti-Giamaica. Il tuo Canada sembra suicidato in campo.
Sì.
Come vedi
Pensavi. Scusami.
queste semifinali?
Allora, vedo che sicuramente la Giamaica alla fine è la terza Coppa continentale consecutiva che arriva in semifinale. Se arrivasse in finale sarebbe la terza consecutiva in finale. Quindi una nazionale, ricordiamolo, di un territorio a vocazione calcistica che sta crescendo. Sicuramente quella che ha il ritmo di crescita maggiore. Berhalter sta rispondendo ai detrattori rispetto alle amichevoli, anche se ha sofferto con Curaçao, ma noi sappiamo che il calcio a volte è fatto di partite non belle, però vincenti. Messico che ha sofferto con il Costa Rica, ha sofferto con il Costa Rica, l'ha risolta solamente all'ultima possibilità che dà il calcio e nelle partite dirette di queste competizioni. E poi c'è questa Haiti che comunque con uno scatto di orgoglio ha ribaltato un 2-0 con un 3-2 in pieno stile quasi veneziano di Champions Leagueana memoria, ecco. E certo, sicuramente anche per quel popolo una vittoria di Haiti sarebbe auspicabile per tutto il sistema calcio. Sarebbe bella, diciamo, una finale quasi terzomondista Haiti Giamaica. Probabile che ci sia invece Stati Uniti-Messico. Ovviamente noi sappiamo che il Messico farebbe la parte del leone, però speriamo tutti che gli Stati Uniti possano, diciamo, mettersi alle spalle la brutta avventura non giunta a conclusione di Russia 2018.
Gli Stati Uniti, che vado a memoria, non hanno ancora incassato gol, giusto?
Sì,
Alessandro,
anche.
tu da appassionato di calcio a tutte le latitudini, stai seguendo un po' la Gold Cup di riflesso, immagino, visto gli orari imbarazzanti per noi europei, o non riesci?
Sì, ho provato a seguirla anche in diretta, ma è molto difficile, ovviamente,
Questo è il
visto il
caldo,
nostro.
ho lasciato un po' caldo.
Esatto. E non solo, però, ecco, volevo dire a Cristiano. Ho proprio l'impressione che non ci sia posto per le favole in questa Gold Cup, nel senso che salvo davvero eccezioni, salvo grandi imprevisti, dovrebbe essere la finale annunciata. Ed ecco, forse gli Stati Uniti meriterebbero, no? Dopo, come ha detto anche il nostro Cristiano, dopo la delusione di Russia 2018, meriterebbero un premio, ecco, un riconoscimento. In questo 2019, però chissà, io penso che in questa Gold Cup non ci sia posto per le favole oltre le semifinali.
Vabbè, ci sta come idea, ci sta effettivamente. Curaçao ci ha un po' esaltato, anche se vabbè, sono passati anche lì con un gol al 90esimo. Anche secondo gli Stati Uniti hanno venduto a caro prezzo la pelle, non è che erano una vittima sacrificale, ma aspettavo di svegliarmi, sono sincero, con un risultato roboante, invece ho visto 1-0 proprio tirato, anche se probabilmente gli Stati Uniti non hanno poi sofferto così tanto. Sono convinto anch'io che la finale annunciata sia Stati Uniti-Messico, la speranza ovviamente da appassionato di calcio americano è che vincano gli Stati Uniti, però staremo a vedere come andrà a finire. Tornando invece all'MLS, come dicevo prima, anche questa settimana ci sarà sia l'infrasettimanale che il weekend.
Max, ti posso interrompere un attimo?
Sì?
Io so che tu ci tieni particolarmente a dire qualcosina su una partita, su un sette bello, diciamo, contro la squadra che purtroppo sta andando malissimo.
Ah, stiamo
Non
parlando
la...
di calcio?
Sì, non da pallanuoto. Cioè, un minutino proprio di Minnesota Cincinnati, so che tu ci tieni a...
Ci tengo moltissimo perché ho visto Cincinnati, mi vorrà molto bene il portiere di Cincinnati, ma come dicevamo nel gruppo, come dicevo, prendo la responsabilità, in questo periodo se Cincinnati mettesse in porta una sedia probabilmente farebbe qualche parata in più. Adesso a parte gli scherzi, povero Spencer, Cincinnati gli sta dimostrando di essere una squadra costruita male, pensata male. E che avrà quest'anno diverse di figuracce, speriamo che imparino qualcosa per le prossime stagioni. Voi un commento veloce su Cincinnati per voi?
No, io direi che forse proprio questa stagione, purtroppo, perché mi dispiace ovviamente sportivamente, ha riscattato Minnesota che ebbe pure un inizio non propriamente felice. Però non a questi livelli.
Posso dire che forse stiamo toccando un altro di quei possibili limiti della MLS, nel senso che secondo me quando una new entry della MLS fa insomma un campionato come quello di Cincy o come li fece all'inizio Orlando o anche Minnesota il primo anno, è un po' una sconfitta, no, per la Lega, se, perché poi dall'altro lato insomma, dello specchio ci sono le squadre come Atlanta, come Los Angeles, come la stessa New York City, che quando entrano nella Lega sono già pronte per competere ai massimi livelli. Ecco, forse la Lega dovrebbe fare in modo che le squadre che entrano garantiscano fin dall'inizio qualcosa di vero. È ovvio che non è semplice, non lo è assolutamente e in nessun modo, però per la Lega ogni volta che una squadra entra, che in questo momento entra solo per far numero, perché insomma
Sì,
Cincy
è vero,
da
sono
poco sta
d'accordo.
MLS. Ecco, forse
Sono
è
d'accordo
una piccola
anch'io.
sconfitta.
Rischiamo di fare la stessa cosa quando entrerà Inter Miami, con i soldi e tutto diciamo, lo sciame di pubblicità mondiale che porterà Beckham, e il contrappasso sarebbero Nashville e Austin che magari entreranno un po' più
In sordina.
magari
Esattamente.
risultati non troppo esaltanti dall'inizio. Vabbè, staremo a vedere comunque, povero Cincinnati. Spiace perché hanno un pubblico tra i più caldi dell'MLS, nonostante tutto. Ma va bene, faranno esperienze per le prossime stagioni. Vi chiedo proprio al volo, tornando alla giornata, dei pronostici, giusto per chiudere come al solito, giusto per non azzeccarne mai mezzo come al mio solito. Vi chiedo proprio flash, sono tre partite, una infrasettimanale e due nel weekend, sono Minnesota-San José. Due squadre abbastanza in forma, Cincinnati-Houston, due squadre che invece della forma hanno solo la figura immaginaria, e New York City-Portland. Vai, Cristiano.
Difficili, Minnesota San José dico 1, invece Cincinnati Houston dico ancora 1 e New York Portland invece dico 2, forse perché il mio cuore newyorkese mi fa propendere per Giovanni Savarese.
Io direi che Minnesota San José, oltre ad essere potenzialmente una bellissima partita, può essere una partita molto equilibrata e quindi direi X tendente al massimo all'1 San José potrebbe fermarsi dopo una settimana così bella. Cincy ho paura che possa continuare insomma nel suo bruttissimo periodo. New York Portland, forse New York può farcela, ma sarà, in ogni caso sarà una partita combattuta, combattutissima.
Invece i miei pronostici sono appunto Minnesota San José, cioè sono convinto anche di un pareggio. Cincinnati Houston, secondo me vincerà Houston perché, come ben detto, basta tirare in porta. New York City Portland, prevedo anche qua un pareggio con tanti gol. Bene, poi nelle prossime settimane poi approfondiremo questo discorso dei limiti che è molto interessante dal mio punto di vista. Magari faremo intervenire anche qualcuno del nostro gruppo Facebook che è molto attivo per avere anche un'altra campana oltre la nostra. Ragazzi,
Assolutamente.
vi ringrazio per questa bella puntata. Ringrazio Cristiano Magifaran.
Grazie a tutti coloro che ci ascoltano e ci ascolteranno.
Ciao anche a te, Alessandro Capelli, rinnovo l'invito a partecipare al podcast come quando lo vorrai.
Ciao e grazie ancora. Parteciperemo sicuramente, ci risentiremo con tutti i nostri ascoltatori.
Un saluto anche da me, Max Cristina, direttore di mls.socceretalia.com. Vi invito a seguirci sul nostro sito e sui nostri social. Alla prossima! Systems are offline. Major League Soccer.